esce dai boschi. Non appaiono angeli. Ascolto. Nessuna parola. Guardo e non vedo nulla. Deve nascondersi là l'eternità. È stato così in passato. Posso aspettare o posso salire, come Orfeo su per i viscidi organi del mio corpo. Aspetterò, credo, almeno fino a domani notte o il giorno dopo. E se il buio non appare, sarà lungo il tempo. E senza un angelo sarà più lungo ancora.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Oltre il ruscello c'è l'altra riva del fiume, i versi di Charles Wright, esponente di rilievo della poesia americana, autore ormai considerato un classico. La sua scrittura si riallaccia alla più alta cultura statunitense, ma al contempo riprende anche quelle del vecchio mondo. Se da un lato la sua poesia riecheggia la metafisica di Emily Dickinson e il maestoso canto di Walt Whitman, la musica country, il blues, il jazz, pound, l'astrattismo di Walt Stevens, dall'altro richiama l'immaginario di Dante, la metafisica di Montale, il surrealismo di Kafka, le voci dei mistici cristiani. Buongiorno da Alessandro Bertellotti, che conduce questo Moby Dick con Brigitte Schwartz.
I versi che aprono questa edizione di Moby Dick dedicata all'America nell'imminenza delle presidenziali sono trascorsi 8 anni dall'elezione di Barack Obama, il primo afroamericano ad occupare lo studio ovale, la cui elezione tanto ha colpito l'opinione pubblica internazionale, che lascia alle spalle grandi cambiamenti. Come vuole la tradizione, sin dal 1845, il primo martedì di novembre verrà eletto il presidente degli Stati Uniti d'America. Tra poco sapremo chi sarà l'inquilino della Casa Bianca nel prossimo quadriennio, se la democratica Hillary Clinton o il repubblicano Donald Trump. E noi oggi con i nostri ospiti cerchiamo di tracciare un bilancio della presidenza di Obama e di capire come è cambiata l'America negli ultimi 8 anni.
Do il buongiorno al professor Paolo Magri, vicepresidente dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale e docente di organizzazioni internazionali alla Bocconi di Milano. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, lei ha curato il volume Il Mondo di Obama 2008-2016, pubblicato negli Oscar Mondadori, appena uscito. Quali sono le chiavi di lettura della duplice legislatura tracciate in questa raccolta di saggi?
Se valutiamo Obama rispetto alle aspettative che avevamo e anche al Nobel preventivo che ha ricevuto, la valutazione complessiva è chiaramente insufficiente dell'operato negli 8 anni. Se però lo valutiamo rispetto al punto di partenza, quando lui ha ereditato l'America, ovvero la situazione economica in cui versava l'America nel momento in cui è diventato presidente e la situazione di profilo internazionale degli Stati Uniti dopo i 2 mandati di Bush, e se valutiamo anche alla luce di quello che è successo nel contesto internazionale, il giudizio cambia radicalmente.
Effettivamente ci sono state grandissime aspettative al momento dell'elezione. Con noi c'è anche Marisa Caramella. Ha studiato lingue e letterature comparate negli Stati Uniti e in Italia, ha alle spalle una lunga carriera nel mondo dell'editoria che è iniziata negli anni 80 con il contributo alla nascita della casa editrice La Tartaruga, poi proseguita con il lavoro di consulenza editoriale presso la casa editrice Bompiani. Oltre ad aver curato opere di autori americani, ha tradotto scrittori quali Patricia Highsmith, Jack Kerouac, Kate Millett, Charles Bukowski e tanti altri ancora. Erika Young, tra l'altro, ha lavorato come editor di letteratura americana alla Einaudi e alla Mondadori e attualmente è responsabile della narrativa straniera presso la Bollati Boringhieri. Buongiorno.
Buongiorno.
Quali le origini, Marisa Caramella, del suo grande interesse per la letteratura americana?
La fortuna inaspettata di aver avuto una borsa di studio Fulbright negli anni 60, quando ancora la si dava agli undergraduates, io avevo solo 19 anni. Quindi essere catapultata dalla Lombardia di quei tempi, nel 63, adesso tutti sanno quanti anni ho, e direttamente a Seattle, che più lontano non si poteva andare, no? Gli altri miei colleghi, gli altri studenti sono stati molto più fortunati, tutti sulla East Coast e tutti maschi. Io ero una di quelle prime, come si chiamano?
Giovincelle, cavie. Sì,
sì. Mandiamo una donna, era andata una donna giovane, ce n'erano altre due molto più dottorate di me. Quindi da lì è cambiata la mia vita, ovviamente, e il mio interesse è rimasto.
Ci racconterete nel corso della trasmissione anche il vostro rapporto con l'America. Ognuno ha la sua idea e il suo modo di vivere gli Stati Uniti, e non solo. Do il buongiorno da Roma, ci ha raggiunto lo storico e giornalista Oliviero Bergamini, caporedattore esteri del TG1. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Dunque, è appena uscito anche il suo libro, Chi è Hillary Clinton? Un enigma americano, pubblicato da Ombre Corte. Accenniamo innanzitutto a com'è cambiata l'America in questi ultimi 8 anni e in breve anche come Hillary Clinton ha contribuito, dato che nel primo mandato di Obama è stata segretaria di Stato.
Sì, poi immagino avremo modo di approfondire. Hillary Clinton è stata un paradossale segretario di Stato di Obama, perché non dimentichiamoci che era lei la presidentessa predestinata nel 2008, una candidata inevitabile. Invece Obama ai tempi fu in grado di sovvertire ogni pronostico e batterla, però poi, dopo averla battuta, tra l'altro con una notevole dose di animosità e di antipatia reciproca, fece quello che aveva fatto Lincoln, che è uno dei suoi idoli, e cioè cooptò una dei suoi rivali nella sua squadra di governo, e quindi poi l'ha fatta segretario di Stato. In realtà, anche su questo poi magari potremmo approfondire, il ruolo della Clinton è discutibile, nel senso che Obama è stato il suo stesso segretario di Stato, ha voluto dare un'impronta molto forte alla politica estera, cercando, come accennava Paolo, di portare una svolta che poi c'è stata soltanto in termini molto relativi. Però sicuramente ha avuto un ruolo, e anche questo si cerca di scrutare per capire cosa potrebbe diventare la politica estera una volta che la Clinton e non più Obama fosse veramente al timone. Per quanto riguarda i cambiamenti dell'America in questi 8 anni, è un discorso molto lungo. Sicuramente l'America è cambiata, ma forse più cambiato il rapporto dell'America con il mondo, più cambiato il mondo, e quindi di conseguenza anche la relazione tra i due. Alcuni cambiamenti ci sono stati, come accennava Paolo, non c'è stato quel cambiamento radicale che ci si attendeva da Obama, che ai tempi, non dimentichiamolo, era visto quasi come un messia. Si temeva il crollo del capitalismo mondiale nei mesi in cui Obama venne eletto, io ero negli Stati Uniti e quindi me lo ricordo. Ecco, rispetto a quelle aspettative, un cambiamento radicale non c'è stato.
Ne parleremo sicuramente, abbiamo tutto il tempo, nelle prossime 2 ore. Grazie a voi tutti di essere con noi nel nostro studio a Milano. Nel corso delle prossime 2 ore, oltre alla discussione con i nostri ospiti, vi proporremo le nostre rubriche e poi la proposta musicale di Pietro Antonini, ma è il momento della copertina che riassume i fatti salienti della settimana che si sta concludendo. Sentiamo.
Partiamo proprio dall'annuncio della Posta, che intende chiudere fino a 600 uffici postali entro il 2020, una misura che coinvolgerà 1200.
Dans l'actualité également à Calais, ils ont été un peu plus de 1200 à quitter la jungle aujourd'hui et les opérations de nettoyage.
Las concentraciones de CO2 en la atmósfera se han disparado de nuevo este año y ya se espera que permanezcan por encima de la barrera simbólica de 440 partes por millón durante todo 2020.
US Telecoms giant AT&T says it's agreed to buy the Time Warner Media and Entertainment Group for more than $85 billion. If given the green light by...
Le compromis entre les différentes autorités politiques en Belgique ouvre la voie à la signature du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada.
Migliaia di sfollati dopo le 3 forti scosse di terremoto di ieri sera nel centro Italia. La terra ha tremato di nuovo stamattina a Castel Sant'Angelo sul Nera.
Allora, sono numerose le notizie in questa piccola raccolta, dalla migrazione all'ambiente, alla cronaca. Professor Magri, c'è una notizia che l'ha colpita particolarmente questa settimana, può anche essere qualcosa che non riguarda quanto abbiamo indicato nella copertina. Che cosa l'ha stupita? Cosa l'ha colpita?
No, ne prendo una che riguarda la ricomposizione in Belgio della questione dell'accordo con il Canada. Perché questo accordo, CETA, l'accordo con il Canada, era ed è un passo importante per capire se c'è qualche spiraglio per l'accordo poi transatlantico fra Stati Uniti e Europa. Perché è importante? Perché questo accordo col Canada è con un paese non ingombrante e con un paese molto vicino all'Europa e ha dei termini molto vantaggiosi per l'Europa. Se questo non fosse passato, e non sappiamo ancora se passerà perché è passato un piccolo step, quello del Belgio, ma ci sono altri 38 parlamenti che dovranno votare, se questo non fosse passato sicuramente sarebbe morta ogni possibilità di avere l'accordo transatlantico. L'accordo transatlantico, ricordiamo, vede i due candidati, Trump e Clinton, paradossalmente non lontani come posizioni. Trump è contrarissimo, la Clinton, che lo sostenne a suo tempo nella campagna elettorale, vedremo poi se è eletta come cambia, ha preso certe distanze, quindi questo è un tema che è molto importante.
E stamattina anche la notizia che l'FBI riapre l'indagine sulle mail della Clinton. Marisa Caramella, la notizia che più ha colpito la sua sensibilità?
Non è stata pubblicata dai quotidiani ma dal New Yorker, che mi arriva regolarmente, quindi mi arriva magari una settimana dopo, quindi non so se è quella della settimana scorsa, ma l'editoriale stranamente comincia con una sicurezza assoluta che vincerà Hillary Clinton. Dice: quando tra poco avremo una donna, e comincia con la donna purtroppo, non dice avremo un presidente nuovo, dice avremo, e bravo magari, dice avremo una donna alla presidenza. E poi continua con questa questione della donna e dell'uomo, che in America è molto molto sentita, no? Tant'è vero che la povera Clinton l'altra volta, secondo me, con Obama ha perso, perché
lui era New
più
Yorker
bello.
Aveva scritto lo stesso. No.
No, mi è venuto un brivido perché ho pensato alla Brexit, tutti dicevano vincerà il no, e invece, e quindi non vorrei che tutto un tratto ci trovassimo Trump la settimana prossima.
La grande incertezza dei sondaggi,
può anche essere.
Meno affidabile,
però Oliviero... vedo che a Trump preferiscono una donna tutto sommato, quindi...
Oliviero Bergamini, la notizia della settimana vista da un caporedattore esteri?
Beh, forse quello appunto di queste ultime ore, cioè questa piccola o grande bomba, lo scopriremo, lanciata da un capo dell'FBI che ha scritto al Congresso per informare i deputati e i senatori che la FBI ha trovato nuove mail che sta verificando per capire se contengono contenuti segreti o comunque riservati. Queste mail non sono di Hillary Clinton, ma sembra, perché la comunicazione è stata molto generica, secondo il New York Times sono state trovate nei computer della sua principale collaboratrice, che è una figura molto interessante, una donna nata di genitori indiani e pakistani, cresciuta in Arabia Saudita, che ha avuto una carriera folgorante, che Hillary Clinton considera una sorta di sua seconda figlia, e dal marito di lei, Anthony Weiner, che era un politico democratico brillantissimo, che si è bruciato la carriera perché ha l'abitudine piuttosto svantaggiosa per lui di mandare messaggi a sfondo sessuale a svariate donne, tra cui anche minorenni, e in un'inchiesta su una presunta, andrà verificato comunque, un presunto scambio di questo genere di messaggi con una minorenne, sarebbero emerse queste email. Quindi ovviamente Trump adesso gongola, e rifacendoci all'editoriale del New Yorker, questa idea che la Clinton vinca di sicuro effettivamente forse è leggermente prematura, anche se la stessa Clinton un po' se la va a cercare, perché quando ha compiuto gli anni due giorni fa ha twittato una foto di se stessa bambina dicendo, con la scritta, tanti auguri a questa futura presidente. Quindi anche lei se l'è data quasi per certa, e come dire, in Dio delle circostanze ha voluto forse punirla due giorni dopo.
E vedremo gli sviluppi di questa vicenda che scuote ogni certezza sulle imminenti elezioni, sulla corsa alla Casa Bianca. Ora noi vi proponiamo alcuni brevissimi estratti di discorsi, tratti da discorsi di Barack Obama.
I am both surprised and deeply humbled by the decision of the Nobel Committee.
Sono sorpreso e profondamente colpito dalla decisione del Comitato del Nobel. Devo essere chiaro, non considero questo premio come un riconoscimento dei miei risultati, ma piuttosto come una conferma della leadership americana a nome delle aspirazioni assunte dai popoli in tutte le nazioni.
But perhaps the most profound issue surrounding my receipt of this prize is the fact that I am the commander in chief.
Forse il problema più grave riguardante la consegna a me di questo premio è il fatto che sono comandante supremo dell'esercito di una nazione impegnata in questo momento in due guerre. Che ci troviamo in piena crisi è chiaro. La nostra nazione è in guerra contro gruppi radicali dediti alla violenza e all'odio. La nostra economia è fragile, una conseguenza dell'avidità di alcuni e del nostro collettivo fallimento di effettuare scelte difficili e preparare la nazione per una nuova era. C'è chi ha perso la casa o il lavoro, aziende hanno chiuso. Il nostro sistema sanitario è troppo oneroso, troppi ragazzi lasciano la scuola. Una paura opprimente che il declino americano sia inevitabile, che la prossima generazione debba ridimensionare i propri obiettivi.
A nagging fear that America's decline is inevitable, that the next generation must lower its sights.
Allora, sono frasi estratte dal primo commento dopo l'assegnazione del Nobel per la pace, eravamo nel 2009, quindi il discorso alla consegna del premio a Oslo e infine l'intervento subito dopo il giuramento per il secondo mandato, quando parla del timore del declino americano. C'erano grandi aspettative sul Nobel, ne abbiamo già in parte accennato, professor Magri, che cosa resta di queste frasi? Sono ancora frasi attuali, ci siamo fidati troppo? Che cosa è successo dopo queste dichiarazioni?
Su una parte di queste dichiarazioni è successo molto, ci fa effetto sentire parlare oggi, in cui abbiamo il dato di ieri della crescita americana al 3%, 2.9, ci fa effetto sentire parlare di declino economico americano, è cambiato molto, ci fa effetto sentire parlare di sistema sanitario non esclusivo per pochi, perché sappiamo che c'è stata la riforma, seppure molto controversa, anche fra i beneficiari della sanità con Obamacare. Certo, invece, sul fronte della guerra, sul fronte dei conflitti, fa effetto sentire dire Obama, 8 anni fa, che gli Stati Uniti sono coinvolti in una guerra contro gruppi radicali. Gli Stati Uniti sono ancora coinvolti in una guerra contro gruppi radicali, hanno cambiato nome, la situazione è la stessa, anzi è più grave, e di fatto il terrorismo è stato uno dei temi importanti della campagna, dopo due campagne dove l'economia era stata il tema dominante, l'insicurezza economica, eccetera. Quello che è successo sinteticamente è che il mondo attorno a Obama è cambiato in modo radicale. La Russia di 8 anni fa era diversa dalla Russia di oggi. La Cina di 8 anni fa non aveva alle spalle 8 anni di continua crescita al 10%, ora al 7%, ma che è andata continuando in modo radicale, e tanti altri paesi del mondo che avevano ruoli un po' più marginali li hanno in modo molto significativi. Basti pensare alla vicenda siriana, al ruolo che la Turchia, alleato degli Stati Uniti, sta svolgendo in ruolo anche autonomo, o il Qatar, per citarne uno.
Ci torniamo, naturalmente abbiamo sentito anche un estratto in occasione dell'attribuzione del Nobel per la pace, che era stato salutato con grandissima soddisfazione in Europa. Poi Marisa Caramella è subentrata una specie di delusione, ne parlavamo prima a microfono spento.
Con l'assegnazione, dopo sì. L'assegnazione, sì. Delusione politica dentro la nazione americana, non so bene. All'estero sì. In Europa Obama... credo che abbia fatto poca politica estera intelligente, non se n'è molto occupato, ha cercato di farlo, ma come diceva prima
il professor Magri,
mi spiace, non ha saputo gestire questa cosa del Medio Oriente, della Siria, alcuni giornali italiani, mi è capitato di leggere, lo accusano addirittura di avere favorito il trionfo dell'ISIS, almeno quello iniziale. Adesso forse ci saranno migliori. All'interno invece, secondo me, ha avuto un grande successo la Obamacare. Adesso avrà dei difetti, però è un'ottima, data la situazione precedente, è un ottimo passo avanti. E altre cose, l'unica cosa che non è piaciuta, e non piace però all'estero più che dentro l'America, è il suo avallamento del fracking, cioè della ricerca del gas sotto, che anche lì, no, non si capisce bene, quel trionfo dell'America soprattutto il resto del mondo, come vogliamo che succedesse, Si paga molto caro con delle proteste interne che vengono anche un po' zittite qua e là.
Il rapporto tra America e mondo occuperà la seconda parte della trasmissione, poi l'America vista in America la terza parte, ma rapidamente Oliviero Bergamini, l'assegnazione del Nobel, che cosa aveva suscitato 7 anni fa?
Barack Obama è cresciuto per diversi anni in un paese musulmano, Indonesia, cosa che gli viene ampiamente imputato. E quello che mi aveva colpito quando lui, insomma, mosse i primi passi fu questa sua straordinaria sensibilità per le culture diverse da quella, diciamo, chiamiamola occidentale mainstream. Si rivolse per il Nevrozin, capodanno, diciamo, iraniano, persiano. Si rivolse appunto all'Iran citando parole di poeti persiani, la poesia in Persia, in Iran è importantissima. Cioè, una sensibilità che era diametralmente opposta a quella, per esempio, di Bush, il suo predecessore. Ecco, rispetto a queste aspettative, chiaramente di pace, di dialogo, c'è stata sicuramente una forte delusione, però Obama è anche un architetto dell'accordo con l'Iran, che cambierà il mondo, sta già cambiando il mondo. E quindi, come sempre, poi sarà una storia a valutare, però sicuramente non c'è stata quella palingenesi dei rapporti tra Stati Uniti e il resto del mondo che forse ingenuamente qualcuno pensava potesse avvenire. Però ci sono state delle modifiche sostanziali, anche sulla Siria e sul Medio Oriente, sull'ISIS. È chiaro che se noi risaliamo all'indietro, la frammentazione dell'Iraq nasce dall'intervento americano e quindi poi c'è tutta una serie di cause. Però non so quale potrebbe essere stata la soluzione alternativa. Insomma, gli errori ci possono essere stati. Quello che sicuramente colpisce in Obama, e chiudo, è che la sua filosofia, almeno esplicita, in inglese, lui l'ha espressa in una famosa frase che disse molto arrabbiato ai giornalisti su Air Force One: la mia filosofia in politica estera è don't do stupid shit, non fare stronzate. Cioè non fare quegli interventi avventati che poi provocano conseguenze devastanti come Bush in Iraq. Ma Clinton ha criticato su questo, ha detto: questa filosofia minimalista è troppo poco per un grande paese.
Allora, per chi si fosse sintonizzato ora, stiamo parlando di come è cambiata l'America negli 8 anni di presidenza di Barack Obama. Se Reagan è stato il simbolo della rivoluzione conservatrice che si è affermata negli USA a partire dagli anni 70, Obama è stato il presidente che ha incarnato un'ondata progressista. Si può dire che gli Stati Uniti siano più progressisti rispetto a 8 anni or sono? Lo abbiamo chiesto allo storico Ferdinando Fasci, autore di numerosi studi e saggi sulla storia degli Stati Uniti, tra i quali vi ricordo almeno il volume I presidenti USA, 2 secoli di storia, edito da Carocci.
È difficile dare una risposta netta a questa domanda. Diciamo che sotto i 2 mandati di Obama è emersa la possibilità di una America più moderatamente progressista di quanto si fosse manifestata nell'onda lunga repubblicana con la parentesi clintoniana che si è aperta da Reagan in poi. Quindi la possibilità, ecco, si è aperta la possibilità di un orientamento più progressista, questo sicuramente sì.
E si può dire che sia cambiata l'immagine degli Stati Uniti nel mondo in questi ultimi anni?
Questo direi decisamente di sì. È cambiata nel senso che, e non bisogna dimenticare, uscivamo da 8 anni della presidenza di George W. Bush, di un unilateralismo pervicace, convinto, ostinato, ecco, con una centralità della dimensione dell'interventismo militare, con una scarsa propensione all'interdipendenza, all'apertura, al dialogo con le altre forze, e sotto questo profilo indubbiamente Obama molto si è adoperato, a partire proprio anche dalla sua stessa biografia, no? Da questa figura che incarna per molti versi il multiculturalismo statunitense, si è adoperato fin dall'inizio per un'apertura al mondo, per una ridefinizione del ruolo degli Stati Uniti, quindi di maggior dialogo, di maggior apertura nei confronti del mondo.
Sono le considerazioni del professor Ferdinando Fasci, lo ritroveremo nel corso della trasmissione. L'America oggi è più moderatamente progressista, come diceva il professor Fasci, professor Magri, oppure si è solo dischiusa una possibilità in questa direzione? Lei ha mostrato particolare interesse per l'accordo tra Unione Europea e Canada, ad esempio.
Sì, ma su l'America più progressista lo è diventata sicuramente sul tema dei diritti umani interni, pensiamo al riconoscimento dei diritti degli omosessuali, i passi avanti di questi anni, e abbiamo già citato il tema di una sanità più equa e meno assurda come quella che c'era prima. Su altri temi non c'è stato questo e Obama non ha potuto farlo, pensiamo al controllo delle armi, ma se tu governi, noi abbiamo questo mito del presidente americano come se fosse l'imperatore del Sacro Romano Impero, se hai il congresso, senato e camera contro e hai anche i tuoi deputati democratici che non sono d'accordo sulla limitazione delle armi, non vai lontano. E la stessa cosa, dove c'è qualche punto di domanda, è la riduzione delle differenze razziali all'interno. Abbiamo visto in scena in questi ultimi due anni frequenti proteste della parte afro-black della popolazione. Forse da questo punto di vista queste comunità si aspettavano di più dal primo presidente di colore degli Stati Uniti.
Grandissime aspettative. Oliviero Bergamini, la sua impressione sull'orientamento meno progressista degli Stati Uniti negli ultimi 8 anni?
Ma sicuramente Obama è un presidente di orientamento progressista, anche se non così a sinistra come lo si è immaginato dall'Europa. E sicuramente sono d'accordo con Paolo, ci sono stati grossi progressi sul terreno dei diritti civili, umani e così via. Quello che è mancato è un progressismo strutturale a livello di economia, di redistribuzione del reddito. E questo è il motivo per cui poi le comunità afroamericane sono rimaste indietro. La crisi ha colpito soprattutto i più deboli, i più poveri, che storicamente sono le minoranze etniche. Quando Martin Luther King fu ucciso, aveva cominciato a spostare l'attenzione dalla questione dei diritti civili in quanto diritti dei neri, gli afroamericani, a diritti civili dei poveri. E perché è un problema delle strutture economiche che poi genera diseguaglianza e quindi condizioni di sofferenza. Su questo Obama ha inciso pochissimo, veramente molto molto poco, e in questo senso non c'è stata una svolta progressista, anzi una ripresa è avvenuta, come sappiamo, a costo di un aumento delle diseguaglianze in molti settori.
Ci stiamo avvicinando al notiziario, è il momento del brano di uno dei nostri ospiti. Abbiamo chiesto a Marisa Caramella di scegliere un brano. Quale ha scelto e perché?
Ho scelto Bruce Springsteen, Born in the USA. Devo confessare che l'ho scelto perché è un bel titolo, nato negli Stati Uniti. Mi è venuto spontaneo scegliere quello, e anche perché è un bravissimo autore rock, tutti lo sanno, cantante meraviglioso e molto molto popolare, nel senso anche di proprio popolare, no? Cioè non è altissima musica, non è neanche altissimo rock, però è quello che si diffonde meglio. Poi mi sono pentita perché ho pensato che negli anni appunto 60, dove io frequentavo l'America molto di più, i miei idoli erano ben altri, erano Peter, Paul e Mary, non so se qualcuno di voi ha idea di chi fosse, ma credo di no.
Gente che annuisce, sì. Ecco,
poi, non so, John Baez, Bob Dylan, però per qualche ragione loro sono rimasti un po' nel mito, no? Mentre Bruce Springsteen è lì sulla terra, fa ancora dei concerti, c'è gente che va da Napoli 3 volte all'anno in giro per il mondo per seguirlo, è incredibile, no? Come con i libri non succede, solo con la musica.
Too much till you spend half your life.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Moby Dick è oggi in diretta dallo studio di Milano con Brigitte Schwartz e Alessandro Bertellotti al microfono. Mentre Obama si appresta a lasciare la Casa Bianca, nella trasmissione di oggi ci proponiamo di tracciare un bilancio del suo operato, cercando di capire con i nostri ospiti come sia cambiata l'America in questi ultimi 8 anni. Vi ricordiamo che la RSI si sta avvicinando all'evento con numerose trasmissioni speciali che trovate sul nostro sito all'indirizzo www.rsi.ch.
Allora, con noi in studio i nostri tre ospiti, la critica letteraria e traduttrice, editor di Bollati Boringhieri, Marisa Caramella, lo storico e giornalista Oliviero Bergamini, caporedattore esteri del TG1, è appena uscito il suo Chi è Hillary Clinton? Un enigma americano, un libro pubblicato da Ombre Corte, e poi Paolo Magri, vicepresidente dell'ISPI e docente al Bocconi, che ha curato ed è appena uscito nelle librerie per Oscar Mondadori, ha curato Il mondo di Obama 2008-2016, l'America nello scenario globale.
Un volume edito da Ombre? Negli Oscar, è uscito negli Oscar Mondadori. In 8 anni di presidenza è emersa l'immagine di un presidente che rifugge dall'interventismo militare, disimpegno militare che segna la rottura storica di una lunga tradizione. Quanto questa riluttanza ad intervenire militarmente ha segnato un arretramento degli USA dal ruolo di grande potenza. Lo abbiamo chiesto allo storico Ferdinando Fasce, che alla storia delle presidenze americane ha dedicato una profonda riflessione. Sentiamo.
Bisogna sottolineare che Obama ha effettuato un vero e proprio braccio di ferro, no? Nei confronti del potere militare, che poi vuol dire potere militare industriale, quindi vuol dire una presenza che si è concentrata, rafforzata nel corso del tempo attraverso le guerre. Sono state 2 guerre mondiali, una guerra fredda, insomma, e poi quello che ne è seguito. E quindi non si può non riconoscere il ridimensionamento che l'elemento militare ha ricevuto, in certi casi anche proprio con veri e propri scontri, nel corso della presidenza Obama, il che non vuol dire che sia solo e tutto soft power. La hard power si è fatto sentire, si fa sentire ancora, però diciamo che la logica, e non bisogna dimenticare in questo senso anche il nuovo tentativo di politica ambientale che tende a ridurre la dipendenza, o vorrebbe ridurre, ha cercato di ridurre la dipendenza dal petrolio, il che vuol dire riduzione della dipendenza dall'area del Golfo e quindi riduzione automatica dell'intervento. Sotto questo profilo indubbiamente abbiamo assistito, poi lo si è visto con gli accordi, no? Cuba, Iran, abbiamo assistito a una ridefinizione, direi non tanto del ruolo degli Stati Uniti, quanto del modo di porsi degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti restano potenza, grande potenza, potenza cruciale, ma si sono presentati e hanno provato a fare politica estera in una maniera diversa da quella che si era manifestata nel corso del tempo e soprattutto sotto l'amministrazione di George W. Bush.
Le considerazioni dello storico Ferdinando Fasce. Negli ultimi 8 anni una serie di fattori sembra aver contribuito a ristrutturare la posizione degli Stati Uniti nel mondo. Ne abbiamo parlato intaccando la loro eccezionalità e mettendo in discussione il mito dell'iperpotenza. Allora, siete d'accordo che la presidenza Obama abbia rappresentato un arretramento della presenza e potenza americane nel mondo, professor Magri, per cominciare?
Sì, ma non solo per scelta, lo diceva Bergamini in uno dei suoi interventi precedenti, non solo per la scelta americana di arretrare, ma perché sono avanzati gli altri, quindi il gioco è in termini relativi. Sono avanzati gli altri economicamente, abbiamo citato la Cina, sono avanzati gli altri in termini di proiezioni internazionali e abbiamo citato la Russia. Gli americani sono condannati, essendo comunque una grande potenza, sono condannati a essere criticati in ogni caso, quando fanno troppo, e le varie fasi della storia americana degli ultimi decenni, non degli ultimi anni, ce ne hanno mostrati molti esempi, soprattutto quando fanno troppo e male Bush, e quando fanno poco, e Obama è stato probabilmente fra i presidenti che ha fatto relativamente poco. Lo storico prima parlava di disimpegno e riluttanza. Sul disimpegno direi ni, sulla riluttanza senz'altro sì. Disimpegno direi ni, disimpegno americano, perché Obama comunque, e l'America in questo momento comunque è ahimè attiva in Iraq, è attiva ancora in Afghanistan, è stata attiva in Libia, è attiva in Siria, è stata attiva in vari paesi con i droni. Quindi proprio parlare di disimpegno rispetto a quanto è successo in questi anni forse lo troverei eccessivo.
Oliviero Bergamini, per riprendere quanto appena detto dal professor Magri, il disimpegno forse è eccessivo, ma è vero che questo disimpegno ha portato potenze che sembravano ormai rimaste indietro, come il caso della Russia, ad avere, o l'Iran, ad avere un nuovo ruolo sullo scacchiere geopolitico?
Sì, sono d'accordissimo con Paolo, è un gioco relativo, non è che la Russia ha occupato uno spazio rilasciato dall'America che si è ritratta. Le dinamiche interne anche di leadership di Putin e così via hanno portato a un maggiore ruolo. In questo quadro vorrei però dire un paio di cose. È anche cambiata la natura della guerra, per cui anche il tipo di intervento militare che è configurabile oggi è diverso da quello di anni fa. Obama ha fatto una cosa clamorosa qualche anno fa, ha annunciato che l'America avrebbe cambiato gli assunti di base della sua pianificazione militare, che si basava precedentemente su un'ipotesi di condurre contemporaneamente due major wars, due grandi guerre. Obama ha detto: d'ora in poi noi pianificheremo le nostre strutture militari per poterne condurre una più alcune guerre minori. Sembra una cosa formale, in realtà è sostanziale. Indica sicuramente una riluttanza, una diffidenza nei confronti dell'impegno militare che, come abbiamo visto con Bush, rischia di produrre più danni che soluzioni, ma questo non vuol dire che l'America non sia presente. In modo diverso, forze speciali, guerra dei droni, che sono stati molto più efficaci di altre tecniche nei confronti del terrorismo, e poi soft power, intervento diplomatico. Quindi Obama ha anche teorizzato questa idea del driving from behind, guidare da dietro, stando diciamo dietro e lasciando fare le cose diciamo più di punta ad altri, anche per un motivo tra l'altro economico, perché le difficoltà economiche degli Stati Uniti in passato rendono meno facile costruire e usare in modo incondizionato l'arsenale militare. Quindi sicuramente va un po' circostanziato questo giudizio.
Oliviero Bergamini citava il soft power, il modo diverso, più incline al dialogo e alla diplomazia, e anche una sorta di indebolimento del ruolo guida che da sempre gli Stati Uniti hanno esercitato sulla scena internazionale, che è comunque rilevato da molti critici. Marisa Caramella, si è rivelato anche nel mondo culturale?
Questi 8 anni? È molto strano, perché in realtà la letteratura che si occupava di temi diciamo importanti anche sociali non ha avuto un grande sviluppo in questi anni, anzi io ho visto passare, e ho un occhio abbastanza privilegiato su quello che si produce in America, perché lavorando per un editore mi arrivano le cose ancora prima che siano pubblicate e posso sceglierle, si fa per dire. A volte arrivano delle cose molto pubblicizzate perché il marketing trionfa anche al primo passo, no? Quando bisogna... Un po' di memoir sulla guerra ci sono stati, che hanno avuto un successo buono in America, zero in Italia, perché sono già stati pubblicati anche qui, non se ne è accorto nessuno. E soprattutto sembra che una grandissima produzione c'è stata di quelli che loro chiamano psychological thrillers, che sono in realtà delle piccole tragedie che avvengono dentro le case. Dentro le case, cioè tra mariti, mogli, figli, pasticci vari, di famiglie allargate, con delitto. Questo è il trionfo di questi ultimi 8 anni, purtroppo. Cioè, non ho visto grandi scrittori, tranne uno grande come Jonathan Franzen, che ha proseguito invece la sua analisi anche proprio dentro i suoi romanzi dell'America attuale e nell'ultimo Purity del mondo globale. Ha fatto uno sforzo gigantesco, è un libro anche un po' difficile da leggere perché non è perfettamente riuscito, però ecco, abbiamo un esempio di come la letteratura nei tempi di Obama si è liberata, perché lui prima scriveva invece al contrario, più che altro di cose anche un po' frivole, di famiglie,
resta sesso. Resta però un caso isolato, pare di comprendere.
A me sembra, perché non ho visto altre grandi cose uscire fuori in questi anni, se non questi memoir sulla guerra che sono molto istruttivi, diciamo istruttivi proprio, perché ti fanno capire precisamente cosa vuol dire combattere l'ISIS o combattere in Iraq, ma che non trovo siano letterature interessanti da un altro punto di vista. E poi un sacco di queste cose qua. E poi un sacco di fantasy, distopie, futuro. Il futuro sembra essere la maggiore preoccupazione degli scrittori. Il futuro in cui loro non ci saranno poi, perché parliamo di tra 20 anni, tra 30 anni. Noiosi. Romanzi noiosissimi, posso dire.
Rapidissimamente agli altri due ospiti, ma proprio in un minuto, letture americane, cose che entrate in libreria e dite «Ah, questo non posso mancarlo». Cominciamo da Oliviero Bergamini.
Allora, io sono d'accordo su Friends che sto leggendo. E, il mio idolo assoluto è David Foster Wallace. Parliamo di anni precedenti a quelli di Obama. E lì però, secondo me, lui aveva tracciato un profilo anche dell'America da un punto di vista della psicologia dell'anima, non certo della famiglia nel senso privato del termine, anche se non parla di società, sappiamo che ha una visione molto particolare del mondo, quindi per il momento indicherei soltanto questo nome.
Professor Magri, immaginiamo il suo ufficio seppellito di saggi sull'America.
Invece sbaglia, ecco. Invece sbaglia, perché io invece sbaglio, perché io per distrarmi dai pasticci del mondo sono un grande amante di gialli, e il mio idolo americano è Dan Winslow, che divoro, e sta uscendo il suo ultimo libro. È un newyorkese trapiantato in California che scrive dei romanzi gialli molto ben fatti, con uno stile avvincentissimo, e quindi questo è il mio divertimento.
Io aggiungo Mansley.
Prego.
Mansley.
Ah, bene. Sì.
Dunque, siamo al momento della scelta musicale di Oliviero Bergamini. Che cosa ha pensato di proporre ai nostri ascoltatori?
Non è proprio una cosa originalissima, comunque è Like a Rolling Stone di Bob Dylan, ma lui mi deve avere sentito, perché proprio poche ore fa ha deciso finalmente di riconoscere il fatto che aveva vinto il Nobel. Trovo ironicissimo il modo in cui l'ha detto. Sapere che ho vinto il Nobel mi ha lasciato senza parole.
Time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to?
Come ci si sente? Come una pietra rotolante? Era la scelta di Oliviero Bergamini. La curiosità sui dischi che avete scelto, davvero pezzi di autori che... Ah, accidenti, questi raccontano davvero, davvero l'America. Ci siamo cascati anche noi, perché alla fine sentiremo un altro brano. Io avevo sperato, non so, qualcosa di Fred Buongusto, Bobby Solo. Invece proprio storia della musica americana. Era la scelta di Oliviero Bergamini. Bob Dylan, Nobel per la letteratura 2016, like Rolling Stone.
Allora, noi vorremmo chiedervi di raccontarci la vostra America. Marisa Caramella, il sogno americano così vivo nella letteratura è mai esistito?
Era
la
il
sua
mio,
America?
Era il mio, per esempio. Arrivando in America a quell'età, avevo proprio il sogno che l'America fosse l'America. Comunque, scherzi a parte, sì, certo che, anzi, viene continuamente rinnovato, citato, anche riciclato, anche abusato, si può dire, lo dicono ormai.
Perché?
È una specie di filo conduttore per quello che riguarda la letteratura, sempre, no? Lo si trova perfino nelle lettere di marketing, lo si trova in tutti questi tentativi di vendere più libri, no? Come se il sogno, la parola sogno funziona, lo sappiamo tutti, e americano funziona anche, quindi sono proprio una abbinata vincente. Che ci sia dentro i romanzi, sì, certo, sempre. Però citavo prima Purity di Franzen, un autore che sul sogno americano ha detto e ha scritto, no? E nel primo romanzo era quello del successo ancora e del fallimento. Nel secondo romanzo, che si chiamava Freedom, era cambiato ed era quello del pianeta pulito, e quindi era abbastanza noioso e abbastanza, come si dice, così un po'
noioso, noioso. Due volte.
Sì, perché non so, i gatti mangiano troppi uccelli, c'erano degli argomenti assurdi, no? E tra gli altri anche il fracking, che invece è un argomento serio. Questo signore qua adesso però invece ignora il sogno americano in Purity, perché c'è un sogno globale che è anche un non sogno, purtroppo, no? Nella sua coscienza, ma mi immagino anche quella di molte altre persone. Il fatto che il mondo sia cambiato in questo modo non piace a lui, evidentemente. Va a cercarne le radici in una opera di narrativa che non è facile per niente, infatti li riesce solo a metà, ma comunque. E penso che interpreti quello che pensa del sogno in generale, del sogno non più solo americano e non più realizzabile, con il mondo globalizzato. Non c'è nulla da realizzare adesso per chi vuole scalare il successo, qualunque altra impersonificazione del sogno americano, no? È difficile. Si può muovere, quello sì.
Ecco, comunque l'impressione, guardando all'America da al di fuori dell'America, Oliviero Bergamini, è che ognuno sulla terra abbia la sua idea, la sua immagine. L'America non lascia indifferenti, sia che lo si veda dall'Asia o dal Messico o dall'Europa. Qual è l'idea dell'America di Oliviero Bergamini? C'è uno scollamento tra la realtà che è chiamata a raccontare dagli Stati Uniti e il sogno e l'idea americana?
Sicuramente l'America, diceva Wenders, ci ha colonizzato inconscio. Noi viviamo per tantissima parte della nostra anima, per così dire, dentro un orizzonte plasmato dai miti americani. E anche questa idea del sogno è una cosa ideologicamente potentissima. Io ricordo nel 2008 feci un viaggio negli Stati Uniti per raccontare un po' l'America e trovai questa famiglia che era stata rovinata dalla crisi, dormivano in una chiesa, e gli dissi, dissi loro: ma voi credete nel sogno americano? E questi mi risposero sì, dopo che erano ridotti in condizioni, probabilmente pensavano forse siamo stati noi a non essere all'altezza di quello che dovrebbe essere il sogno americano, che poi è un sogno di autorealizzazione che comporta delle frustrazioni enormi, perché come diceva qualcuno, quando sei bimbo negli Stati Uniti ti dicono che potrai diventare presidente, e se poi non lo diventi però ti senti un fallito, questa idea del loser, quindi la potenza del sogno americano. Io mi ricordo una cosa personale che non so quanto c'entri, ma mi è venuta in mente. La prima volta che arrivai negli Stati Uniti fu nel 79, appunto come exchange student, andai per fare la quarta liceo. Scesi dall'aereo, un po' rimbambito da un fuso orario, da un viaggio, e feci questa traversata in autobus dall'aeroporto fino a Long Island, dove ci ospitavano per qualche giorno. E vidi questa America nelle villette, passando attraverso i quartieri afroamericani, i neri davanti alle case, le grandi auto, erano ancora molto più grandi di quelle in Europa. E fu una sensazione stranissima, perché al tempo stesso erano cose che non avevo mai visto fisicamente, ma che avevo dentro di me. Era come se emergesse qualcosa che avevo già dentro. E quindi mi resi conto, anche se in modo, diciamo, embrionale, avevo 17 anni, quindi non è che fossi un grande intellettuale, che c'era qualcosa dentro di me che era comunque americano.
C'è qualcosa dentro di lei che è comunque americano, professor Magri? Volente o nolente? Ma, suo malgrado?
Ma devo confessare poco, vi spiego anche perché. Io ho sempre avuto un rapporto difficile con gli Stati Uniti. Quando, dopo la laurea, per un breve periodo ho lavorato in azienda, avevo due opzioni, la Procter & Gamble e Lever Brothers. Due aziende facevano lo stesso mestiere, e io scelsi Lever Brothers proprio perché era inglese e non americana. Poi le cose buffe della vita, a un certo punto vado a lavorare alle Nazioni Unite, vengo preso per le Nazioni Unite, e per il mio trasferimento a New York per andare alle Nazioni Unite era il mio primo viaggio negli Stati Uniti, non ci avevo mai messo piedi, mi stavo trasferendo per 3 anni. E lì sono arrivato negli Stati Uniti nel 90, a New York, che erano gli anni molto cupi di New York, e quindi io non ho avuto come Oliviero questa percezione, quello stesso, anche io ricordo lo stesso tragitto in taxi, jet lag del primo giorno, vedevo gli homeless. Io non avevo mai visto in Italia gli homeless, vedevo la violenza. Avevo dei colleghi, un collega delle Nazioni Unite ucciso a New York di quegli anni in ascensore, Harlem che non si poteva avvicinare. Sono andato una volta verso Harlem a piedi, il giorno dopo ho raccontato al mio capo, che era americano, che avevo fatto questo giro, ho detto bellissimo, interessante, mi dice: ma dove sei stato? A che ora del giorno? Quando? Quindi, e poi invece è esploso l'amore di New York, gli odori del cibo a qualsiasi ora del giorno, l'apertura, i contatti facili. Io ricordo, si telefonava, non c'erano le mail ancora, si scriveva, telefonava a un personaggio che era Dio, non so, il capo di un centro di ricerca, eccetera, e questo ti rispondeva, prendeva la telefonata. E dicevi, ti passavano il direttore del Council on Foreign Relations, e quando qui, se tu volevi parlare non col tuo assistente in università ma col il direttore del dipartimento, dovevi passare da 18 segretari e 18 filtri.
Sentendola parlare viene proprio voglia di partire per gli Stati Uniti. Noi parliamo di Stati Uniti d'America, non possiamo dimenticare il legame storico tra gli Stati Uniti e la Svizzera, che è una lunga tradizione. In Svizzera, come negli Stati Uniti, il Senato è eletto su base federale, con due rappresentanti per ogni stato in America e per ogni cantone in Svizzera. Ma sentiamo le considerazioni dello storico Sascha Zala, presidente della Società Svizzera di Storia, che dirige a Berna la pubblicazione che raccoglie i documenti diplomatici svizzeri.
Possiamo dire che le relazioni fra gli Stati Uniti e la Svizzera siano buone. Le due repubbliche si definivano come repubbliche sorelle, sister republics, e quindi c'era una specie di ideale politico comune che creava anche una simpatia vicendevole. Dobbiamo ricordare la Costituzione svizzera del 1848, nella sua concezione federalistica, ma anche con il sistema bicamerale e la rappresentazione dei cantoni a modo del Senato americano, era appunto un compromesso sorto dopo la guerra del Sonderbund, basato proprio sul modello americano. All'inizio del XIX secolo vengono creati diversi consolati negli Stati Uniti, e soprattutto per tenere il contatto con gli svizzeri che sono emigrati, e verso la fine del secolo, a partire dagli anni verso 1880, si aprirà poi anche una vera legazione a Washington. Quindi possiamo certamente dire che le relazioni fra i due paesi erano buone, potremmo forse anche dire ottime, soprattutto durante i periodi di bel tempo. Quando invece ci furono dei momenti storicamente molto difficili, come durante la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale, o durante la guerra fredda, ci furono anche una serie di crisi. Pensiamo ad esempio che durante la prima guerra mondiale venne addirittura decretato un embargo sull'esportazione verso i paesi neutrali da parte degli Stati Uniti, ciò che rese estremamente difficile la questione dell'approvvigionamento della Svizzera durante il conflitto. Poi durante la seconda guerra mondiale ci fu il blocco degli averi dei paesi neutrali a partire dal 1941, vale a dire che addirittura le riserve auree della Banca Nazionale Svizzera, che erano depositate a New York, non erano più direttamente accessibili. durante la guerra, dunque situazioni difficili che si ripercuotono poi nel 1946 alla ripresa delle relazioni, quando la Svizzera nel famoso accordo di Washington del 1946 sarà costretta a pagare 250 milioni di franchi, per così dire, per reintegrarsi nel sistema politico occidentale. Però poi ci furono anche i famosi buoni uffici durante la guerra fredda e naturalmente anche durante la seconda guerra mondiale. La Svizzera rappresentò gli interessi americani in buona parte del mondo. Non dimentichiamo che la Svizzera dal 1961 rappresenta Cuba a Washington, ciò che diede alla diplomazia svizzera un accesso, possiamo dire, privilegiato nello State Department rispetto all'importanza relativa che avrebbe. Non dobbiamo però scordare che ci sono anche delle crisi come negli anni 90, l'affare degli averi non rivendicati, la pressione che veniva da questo senatore D'Amato, soprattutto appunto da parte di Washington.
Dello storico Sacha Zala, le relazioni fra i due paesi sono state messe a dura prova soprattutto negli ultimi decenni, dapprima con la questione dei fondi ebraici in giacenza, come ricordava, ma poi anche con gli attacchi al sistema bancario. Paolo Magri, lei partecipa regolarmente in veste di vicepresidente dell'ISPI al Forum Italo-Svizzero. La neutralità della Svizzera è un tema ancora attuale dal suo osservatorio?
Sì, in modo crescente. In questo mondo sempre più complicato, di fatto di leader sempre più assertivi, di nazionalismi, di gusto di avventura in modo crescente, c'è un bisogno importante di luoghi, persone, contesti di neutralità. È stato citato poco fa il ruolo della Svizzera su Cuba rispetto agli Stati Uniti, ma pensiamo anche al valore simbolico ancora importante. Non è un caso che svolge la Svizzera come luogo di tutti i negoziati internazionali rilevanti, e questo è un simbolo della necessità di avere una zona franca, un luogo dove fazioni opposte si possono incontrare per discutere liberamente. Quindi chiedersi se serve la neutralità è come chiedersi se serve l'ONU. Tutti e due possono apparire ammaccati con qualche difficoltà, però non abbiamo niente di meglio da proporre per avere un luogo di discussione franca e serena sui pasticci del mondo.
Quindi la neutralità svizzera serve anche agli Stati Uniti con moderazione, si può dire.
Guardiamo il caso di Cuba, è un esempio esplicito in cui serve, è apprezzata ed produce nel tempo risultati proficui.
Ci fermiamo perché siamo allo spazio di musica classica. Sentiamo cosa per noi in serbo Pietro Antonini, che, come sapete, ogni settimana ci propone una sua scelta musicale.
Michael mi ha raccontato dei suoi primi anni di vita quando giocava sotto lo Steinway mentre il papà provava i suoi programmi di musica da camera e di come fosse convinto che tutti i bambini passassero i pomeriggi tra musicisti che suonavano in casa o nelle suite degli hotel o nelle sale da concerto del mondo. Solo qualche anno più tardi ha capito di essere figlio di Isaac Stern, uno dei migliori violinisti della storia. Anche la mamma era un personaggio. Nel loro appartamento che si affacciava su Central Park, mentre si avvicendavano i nomi più illustri del mondo concertistico, la signora Stern si dedicava alla raccolta di fondi per salvare dalla speculazione edilizia la storica Carnegie Hall. È facile capire che Michael sia diventato a sua volta musicista, come suo fratello David, egli pure direttore d'orchestra. Si era fatto notare in Europa, da Toulouse a Saarbrücken a Zurigo, Michael Stern ancora molto giovane. L'abbiamo così invitato per un primo concerto che ha suscitato notevole interesse. Subito si è capito che dietro il suo approccio alla musica stava una serissima educazione che poggiava su una notevole consapevolezza di sé e della propria storia. La relazione tra orchestra e direttore è molto simile al rapporto di coppia. Può nascere un amore a prima vista, fin dalla prima prova, come può succedere che il feeling maturi col tempo. Allo stesso modo, capita che un direttore apprezzato per anni, per ragioni indipendenti dalle sue qualità, non susciti più l'interesse di un'orchestra e scompaia dai suoi programmi. È successo con Michael Stern, che ha fatto parte per un lungo periodo dei direttori più apprezzati dall'OSI, tanto che si era immaginato di proporgli il ruolo di direttore principale. Poi, inspiegabilmente, qualcosa si è inceppato e, come si direbbe per una relazione personale, ci si è persi di vista. Mi resta tuttavia un ottimo ricordo del suo modo signorile di far musica. Era, e immagino che lo sia ancora, una persona amichevole e cordiale, anche se molto suscettibile. Ricordo la prima volta che salì sul podio dell'OSI, nell'accompagnare il maestro di fronte all'orchestra e immaginando di fare cosa gradita allo stesso Michael, lo presentai come il figlio del grande Isaac Stern. Sul momento nulla trasparì nella reazione del direttore, ma alla pausa, non appena ebbe modo di parlarmi, si disse molto offeso e minacciò di lasciare le prove. Tutto finì amichevolmente, ma fu evidente che per il giovane maestro il peso di un'eredità tanto ingombrante era ancora difficile da portare. Michael Stern ha diretto molti programmi che arricchiscono ora gli archivi della RSI, ma ci ha reso anche alcuni favori grazie alle sue relazioni internazionali e al suo cognome. Ha portato Lugano Maxim Vengerov ed altri artisti di primo piano, tra cui lo splendido flautista svizzero Emmanuel Pahu. In quegli anni autentica star del suo strumento e primo flauto solista dei Berliner Philharmoniker. Con Pahu, Stern eseguì in modo magistrale un concerto per flauto di Mozart e l'andante per flauto orchestra che stiamo ascoltando in un'interpretazione che si presenta da sé per la sua elegante naturalezza, che altro non è se non il frutto di un'intesa spontanea tra due musicisti di razza.
Lasciamo l'andante per flauto e orchestra di Mozart con il flautista Emmanuel Pahu e l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Michael Stern. Torniamo al nostro tema, gli Stati Uniti a una decina di giorni dalle elezioni presidenziali dopo 8 anni complessi in cui il sistema internazionale ha vissuto profonde trasformazioni.
Siamo in diretta dallo studio di Milano con i nostri ospiti, l'americanista Marisa Caramella, il politologo Paolo Magri e Oliviero Bergamini, storico e giornalista.
Ci siamo chiesti con i nostri ospiti se a livello internazionale vi sia stata una ridefinizione del ruolo degli Stati Uniti nel mondo. Ora volgiamo uno sguardo alla politica interna. Il tema delle misure per il rilancio dell'economia nazionale era un tratto ricorrente dei primi discorsi presidenziali e infatti le maggiori priorità di Obama sembrano essersi rivolte al piano interno. Se guardiamo alla politica economica di Obama, è riconosciuto il merito di aver portato il paese fuori dalla recessione, di aver promosso il progresso sociale di settori poveri della popolazione. I dati confermano che il ciclo economico ha puntato verso l'alto. Oliviero Bergamini già ne ha accennato, un impegno secondo lei sufficiente visto che comunque le disuguaglianze non sono scomparse?
Le diseguaglianze sono aumentate nell'arco degli ultimi anni perché era una dinamica che già era stata innescata dagli anni Ottanta. C'è stata proprio una sorta di ciclo. Arthur Schlesinger Jr. parlò dei cicli della storia americana, in realtà si riferiva ai cicli politici. Comunque, fino agli anni Settanta la politica americana ha affrontato il tema delle diseguaglianze, ha messo in atto politiche che hanno in qualche modo espanso il reddito anche delle fasce più deboli. Negli anni Ottanta poi è cominciata una vera rivoluzione culturale, è un tema interessantissimo, i conservatori hanno in qualche modo egemonizzato l'opinione pubblica, giungendo a caratterizzare chi proponeva una redistribuzione del reddito come pericoloso comunista, e questo pensiero è stato dominante. Io ricordo che Obama venne affrontato da un idraulico Joe, che gli fece una domanda e lui rispose: sì, io vorrei spread the wealth around, spargere un po' la ricchezza. E questo fu preso dai conservatori come una prova che era un comunista. Quindi c'è questa fortissima egemonia culturale di un pensiero liberale nel senso conservatore del termine. Obama non è riuscito a invertire questa tendenza, che si è tradotta poi in leggi, provvedimenti, e quindi ha avuto un'attuazione concreta. Gli ultimissimi dati usciti proprio qualche settimana fa accennano a un possibile nuovo riavvicinamento dei vertici della distribuzione del reddito, però ci vorrà ancora tantissimo tempo per recuperare, diciamo, un terreno perduto in termini appunto di diseguaglianza. Su questo piano Obama ha rilanciato l'economia, ha per certi versi salvato il capitalismo americano, salvato l'industria automobilistica americana, ma non ha invertito a fondo la tendenza della distribuzione del reddito.
Ecco, professor Magri, possiamo fare un paragone con altri presidenti nella storia americana su questo modo di affrontare l'economia, la politica economica?
Beh, possiamo dire quello che sarebbe stato il modello di Obama se non avesse avuto i freni del Congresso, il modello di Roosevelt post Grande Depressione. Non è stato esattamente così, perché ricordiamo tutti i dibattiti feroci, quelli che portavano anche al rischio del fiscal cliff, della chiusura dello Stato, proprio sui temi di politica economica, quando Obama proponeva di aumentare in modo forte le tasse ai ricchi, e vengo al tema della disuguaglianza, per avere un'azione di politica economica a supporto delle fasce più deboli. Però una battuta, cioè, è vero che l'America di Obama ha visto una crescita delle disuguaglianze, anche se è vero, come diceva Oliviero poco fa, che gli ultimi dati sembrano correggere questa lettura che è stata fatta, ma le disuguaglianze sono aumentate in tutto il mondo in questi anni, sono aumentate sia nei paesi che crescevano, pensiamo agli emergenti, che nei paesi che non sono cresciuti per nulla, pensiamo all'Europa. Quindi questo è un tratto strutturale di questa fase del capitalismo. E rispetto a ciò, qual è il merito di Obama? Sì, non aver bloccato la crescita delle disuguaglianze, ma aver avuto una politica dopo la grande crisi, una grande crisi che, ricordiamo, ha un aspetto importante, nasce negli Stati Uniti, non è una crisi come è successo nel 73 con lo shock petrolifero o con altre fasi, il crollo dell'America Latina, il crollo dei tigri asiatiche, altrove, e si doveva contenere il contagio. Una crisi che nasce lì, una crisi al cuore del capitalismo che, come si diceva poco fa, poteva rappresentare il crollo del capitalismo. Obama ha una risposta molto rapida, fa ciò che l'Europa cerca di fare ora, 6 anni dopo, tutto nei primi mesi. Subito il quantitative easing, subito il salvataggio delle banche, subito il fallimento delle banche, senza esitazione, senza aspettare, e subito il salvataggio delle grandi aziende.
Lei ha citato Franklin Delano Roosevelt, tutti i presidenti dopo di lui sono stati costretti a vivere nella sua ombra, è corretto questo verbo? No, in una battuta
mi sembra eccessivo. C'è questa ombra, ma ci sono stati altri momenti, altri presidenti che hanno avuto una loro politica, Reagan è stato citato prima, di grande differenziazione nel bene o nel male, ma che hanno superato abbondantemente l'ombra.
Ricordiamo forse allora la serie che Alessandro Bertellotti ha curato sui grandi presidenti USA, che potete trovare nel nostro sito. Allora, l'economia è comunque un tema molto dibattuto. C'è chi ha messo in luce i benefici della politica di Obama, benefici, Marisa Caramella, che si sono sentiti anche in ambito culturale, se sì, si avvertono dove? In libreria, nella società, o si avverte il desiderio di una società diversa?
Si avverte il desiderio di un futuro che si possa predire, non lo so, si sente un grosso disagio verso il futuro, e quindi una proliferazione di distopie, di romanzi di mondi immaginari, di queste cose. E si sente purtroppo invece una chiusura dentro la casa e nella domesticità per evitare quelle che sono le diseguaglianze. Stranamente, invece di uscire fuori e cercare di capire cosa la letteratura, parlo della letteratura non delle persone, c'è negli scrittori questo chiudersi dentro le case, cercare di immaginare i drammi che succedono, che non sono difficili da immaginare, sono sempre gli stessi, no? Però declinandoli in tantissimi modi, oppure come citavamo prima qui due giallisti americani, oppure che sono Lansdale e Winslow, che sono bravi, hanno un sacco di immaginazione e si buttano invece questi fuori casa e fanno, inseguono bande, fanno azione, cioè quello che una volta si chiamava il romanzo di azione, riproposto in qualche maniera. Non ci sono grandi panorami che hanno a che fare con le difficoltà sociali, non ce ne sono, tranne nei casi di alcuni scrittori neri, completamente ignorati fra l'altro dalla grossa produzione, dagli editori. Per esempio una sconosciuta, questa non è tanto ignorata perché scrive sul New York Times, Claudia Rankin, che pone il problema della razza in maniera tutta diversa e superando quello che c'è adesso sui giornali, cioè tutte queste storie di omicidi, di poliziotti che sparano, eccetera, eccetera, che sono importanti di sicuro. Però riporta il problema, quello che è il problema fondamentale. Io sono nera e quando mi guardano lo so e lo sanno anche loro. E questo non si riesce a superare. Quindi riportare, ci sono autori che riescono a riportare i dibattiti su a questi livelli più interessanti che non quelli dell'azione o della correttezza politica, grazie a Dio. Quindi questa signora, per esempio, non la conosce nessuno, in Italia non è neanche pubblicata, ci ho provato io, ma mi hanno detto di no, perché è troppo poetica. Quindi sono delle signore che riescono a stare ai margini senza arrabbiarsi.
Restiamo in tema di libri e proseguiamo con il libro della settimana scelto e commentato dallo storico Emilio Gentile.
Il libro di Arnaldo Testi, Il secolo degli Stati Uniti, inizia nel decennio successivo alla guerra civile americana, una delle guerre civili più spietate avvenuta tra il 1861 e il 1865, tra due popoli che si richiamavano alla stessa Costituzione ma la interpretavano in modo diverso. L'uno affermava il principio dell'eguaglianza di tutti gli esseri umani, compreso i neri, l'altro l'eguaglianza di tutti i cittadini americani, esclusi i neri che erano schiavi. Un fenomeno questo che fu sanato dal 13° emendamento voluto dal presidente Abraham Lincoln, che sanciva l'eguaglianza di tutti i cittadini indipendentemente dalla loro razza. Gli avvenimenti più recenti hanno dimostrato che, nonostante l'elezione di un presidente afroamericano, il problema del razzismo, il conflitto razziale tra bianchi e neri, il fatto che i neri siano ancora in una condizione per molti aspetti non certo di schiavitù, ma di minore cittadinanza, mostra come gli Stati Uniti d'America sono stati capaci in questo secolo, dal 1878 fino al 2015, di superare moltissimi pregiudizi. Abbiamo avuto un presidente cattolico con Kennedy, abbiamo avuto un presidente afroamericano, ma nello stesso tempo non sappiamo se l'America sarà ancora in grado di essere capace di dare al XXI secolo l'impronta che ha data al XX, quella di essere il secolo degli Stati Uniti. Secondo Arnaldo Testi, quello che è accaduto, quello che sta accadendo, il libro del 2014, ma arrivando fino alla presidenza Obama e al secondo mandato di Obama, dà uno sguardo a quella che era la condizione dell'America nel 2013 e quella che è oggi. Le differenze non sono molto notevoli, solo che con Obama c'era stata una sorta di entusiasmo, non solo perché era un afroamericano che finalmente mostrava che l'America superava il pregiudizio razzista e votava un presidente nero, ma votava un presidente che aveva dato un nuovo entusiasmo, come aveva fatto Roosevelt nel 32, come Kennedy nel 60, e invece tutto questo sembra che alla scadenza del secondo mandato di Obama si sia dissolto. Non sappiamo se Obama passerà alla storia come uno dei grandi presidenti degli Stati Uniti. Quello che forse potremmo prevedere con certezza è che il XXI secolo non sembra essere il secolo degli Stati Uniti.
Lo storico Emilio Gentile ci ha presentato il libro di Armando Testi, che ha vinto il premio Sisco 2009 per il miglior libro di sintesi di storia contemporanea. Non sappiamo se l'America sarà ancora in grado di essere capace di dare al XXI secolo l'impronta che ha dato il XX secolo. Siete d'accordo con Arnaldo Testi che il XXI secolo non sembra essere il secolo degli Stati Uniti? Per cominciare, professor Magri.
Sono abbastanza d'accordo, e torniamo al discorso di prima, del gioco relativo. È il secolo anche di altri che si sono affacciati e che si affacciano in modo molto importante, e io penso agli altri importanti, penso ovviamente alla Cina, non c'entro la Russia che fa l'attore giovane in questo momento, la comparsa nella scena internazionale, ma non ha una prospettiva di lungo periodo importante come quella della Cina. Sono d'accordo quindi abbastanza, ma sono anche invece convinto che comunque Obama passerà un po' la storia come un importante presidente degli Stati Uniti. Passerà alla storia come presidente degli Stati Uniti per aver salvato dalla crisi, l'abbiamo detto prima, senz'altro, ma anche perché sarà ricordato come il primo presidente che aveva piena consapevolezza che il mondo non è più un mondo a guida americana. Lo rimpiangeremo da questo punto di vista, lo rimpiangeremo anche rispetto alla Clinton, che invece su questi aspetti ha una posizione un pochino più superata.
Quindi, Oliviero Bergamini, gli Stati Uniti oggi sono più deboli e meno minacciosi?
Sicuramente sono in termini relativi, sono d'accordissimo con Paolo ancora una volta, sono più deboli, anche soprattutto non hanno più, però non hanno nemmeno più un grandissimo nemico di pari potenza militare come la Russia. Ricordiamo che in ogni caso la spesa militare degli Stati Uniti è quella dei successivi 10 paesi messi insieme. Gli Stati Uniti hanno una dozzina di portaerei che sono ciò che consente a loro di proiettarsi in qualsiasi teatro internazionale. Nessun altro paese ha questa cosa. La Cina sta cercando di costruire una sua piccola flotta di portaerei, ne ha già una, però a livello di proiezione internazionale un paese come gli Stati Uniti non esiste al giorno d'oggi. Ovviamente ha tante difficoltà che impediscono a Washington di pensare dominiamo il mondo, e Obama è un personaggio di straordinaria levatura intellettuale, che appunto ha questa fortissima consapevolezza del mondo, non soltanto del proprio paese. Lui è cresciuto tra l'Indonesia e Hawaii, che sono proiettate verso l'Asia, è figlio di donna bianca e padre nero africano. Cioè, nella sua personalità raccoglie in un certo senso la globalizzazione degli Stati Uniti, il mutare dei rapporti relativi tra Stati Uniti e il resto del mondo. Ma Clinton invece è figlio di un sobborgo bianco, Park Ridge di Chicago, è diventata la segretaria di Stato che ha fatto più viaggi all'estero di tutti gli altri, ma rimane, anche su questo sono d'accordo con Paolo, sostanzialmente una convinta dell'eccezionalismo americano. Siamo il più grande paese del mondo, e appunto, seppure velatamente, è stata critica nei confronti dell'approccio più minimalista di Obama, minimalista è il modo di dire, alla politica internazionale.
Un minuto soltanto le chiedo però, signora Caramella, ritroviamo questo spunto multiculturale? Gli Stati Uniti sono la realtà multiculturale forse più esplosiva e più forte al mondo da sempre, per tradizione. Dove la ritroviamo? Nell'arte, nella letteratura, nella cultura, nella musica? La ritroviamo?
Dappertutto. Devo dire che mi ero quasi dimenticata che tra le masse di libri che arrivano quotidianamente sui tavoli degli editori ci sono una quantità di romanzi dello spiazzamento, io li chiamo, loro lo chiamano in un altro modo, cioè, la storia quasi sempre personale, romanzata oppure addirittura autobiografica di chi nasce negli Stati Uniti da genitori di etnie diverse, da chi arriva piccolissimo da posti, ed è tutta molto interessante, però è letteratura, non so come dire, interessante. Potrebbe essere saggistica se questi signori che scrivono, sono quasi sempre donne, avessero la voglia di andare a vedere un pochino più accuratamente cosa è successo nei loro paesi politicamente o anche qui nell'America. Invece è tutto molto così a livello di sensazione, di sensibilità, di frustrazione soprattutto, di fatica, di mille
quindi
cose.
Quindi moltissimi problemi, abbiamo parlato sì. di politica estera, a livello di politica interna molti appaiono i problemi, la questione delle armi, il razzismo, la forza del Congresso. Ricordiamo che negli Stati Uniti il potere politico vive sin dalle origini, sin dai padri fondatori, una forte dialettica tra potere centrale e potere degli stati. Ma quali allora oggi, in questo momento, le questioni irrisolte? Ancora la parola allo storico Ferdinando Fasce.
La questione delle armi è problema decisivo. La questione di una legge che possa ridefinire l'accesso alle armi degli americani, la vendita, la distribuzione, il consumo, questo è stata e si può considerare uno scacco per Obama. Altrettanto scacco in parte, anzi, è questione del razzismo. Perché qui direi che ci sono due aspetti. Cioè, da un lato Obama ha dischiuso la possibilità di un'America diversa. Non è che l'America sia poi così diversa, ma c'è la possibilità. Dal punto di vista della razza è stata dischiusa questa possibilità, e prima di tutto con la forza simbolica di un presidente per la prima volta proveniente dalla minoranza più deprivata nella storia degli Stati Uniti. A questo ha corrisposto una realtà nella quale invece abbiamo visto tornare per certi versi con forza il razzismo, le tensioni razziali, basti pensare a quello che è accaduto nelle estati del 2015 e del 2016, con il ritorno di vere e proprie scontri e rivolte razziali. Ma qui non bisogna dimenticare una cosa importante, non bisogna dimenticare la reazione profonda, pesante, che è venuta dalla parte retriva degli Stati Uniti, la parte bianca, che non ha accettato Obama fin dall'inizio. Ecco, qui aggiungerei, se posso, anche un altro elemento positivo per Obama, cioè la dignità che ha restituito all'istituto presidenziale, perché non bisogna dimenticare che Obama ha resistito a una quantità di provocazioni che non si può considerare cittadino americano, che è un musulmano, le cose più diverse, insomma, e ha resistito e reagito sempre con un ammirevole aplomb e con un tono, ecco, resistito davvero, pensiamo alle bassure di George W. Bush, proprio anche nel tono della leadership, invece Obama ha restituito questo. Però questo non è bastato e non basta a suturare quel problema ancora forte, ancora così insistente, che è il razzismo.
Allora, il commento a quanto detto dal professor Fasce. Abbiamo già accennato all'inizio della trasmissione, proprio col professor Magri, per esempio, la comunità nera afroamericana si aspettava di più, anche noi forse, quando c'è stata l'assegnazione del Nobel per la pace ci aspettavamo di più. Chiedo a Oliviero Bergamini, entriamo nell'ultima fase, che cosa lascia di irrealizzato, quali saranno i dossier che il prossimo presidente troverà sul tavolo alla Casa Bianca, nello studio ovale, quando entrerà?
Come diceva prima ancora una volta Paolo, il problema ovviamente sarà anche una composizione politica da un congresso, per cui cosa si potrà fare. Su questo piano Obama ha avuto dei limiti. Un Obama che era, ad esempio, è stato un grosso successo, ma gli ultimi dati dicono che sta provocando, tra virgolette, un aumento dei costi delle assicurazioni sanitarie. Questo non perché sia malata e sbagliata in sé, è perché, si accennava prima alla questione federale, molti stati a guida repubblicana hanno sostanzialmente boicottato l'attuazione di questa riforma. E quindi paradossalmente adesso alcune società, grandi società assicuratrici, stanno adottando delle linee, delle politiche che rischiano di compromettere la riuscita. Quindi una cosa che dovrà fare la Clinton è cercare di raddrizzare la barca dell'assistenza sanitaria per porre fine una volta per tutte a questa assurdità di un sistema sanitario che è più costoso al mondo e al tempo stesso il più inefficiente del mondo. Sul fronte del razzismo c'è moltissimo da fare, come abbiamo detto, sia a livello culturale, politico, ma anche a livello sociale, e poi c'è appunto il grande tema delle diseguaglianze economiche. La Clinton ha un programma che punta su un aumento dei redditi della classe media e su un sostegno a politiche per l'infanzia, questi i punti fondamentali.
Quindi tre grossi temi che troveremo o si troveranno sul tavolo del nuovo presidente degli Stati Uniti.
Se sarà lei, ovviamente.
O della nuova presidente. Siamo al momento della scelta musicale di Paolo Magri, che ha portato cosa per i nostri ascoltatori?
Lou Reed, Take a Walk on the Wild Side. Anch'io ho scelto, scelto per il titolo, pensando a questo momento elettorale, non è il momento to take a walk on the wild side per loro e per noi, quindi chiaramente indico qual è la mia preferenza in termini di risultato elettorale. Ma sottolineo anche un aspetto, che anche in un'eventuale vittoria di Clinton c'è un piccolo rischio di war on the wild side, mi riferisco al rapporto con la Russia e sulla Siria. Quando gli americani, l'ho detto l'altro giorno anche un esponente di vertice militare in un'audizione al congresso, parlare di no-fly zone, cioè di blocco dei voli in Siria, vuol dire entrare in un possibile scontro militare aereo con chi vola, che quindi sono gli aerei siriani ma anche gli aerei russi, e questo è a little bit of walk on the wild side.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati al magazine del sabato mattina, al microfono Alessandro Bertellotti e Brigitte Schwartz. Oggi, grazie alla lente degli 8 anni di presidenza Obama, cerchiamo di capire come è cambiata l'America in quest'ultimo decennio.
In studio con noi ci sono tre ospiti, i nostri ospiti, lo storico e giornalista Oliviero Bergamini, autore del volume Chi è Hillary Clinton, edito da Ombre Corte, l'americanista editor di Bollati Boringhieri Marisa Caramella, il politologo Paolo Magri, ha curato il recentissimo volume Il mondo di Obama, edito da Mondadori. Stiamo tracciando un bilancio della presidenza di Obama, cercando di capire, come diceva il collega, come è cambiata l'America.
Uno dei temi che ci ha colpito in redazione discutendo sulla scaletta, su cosa chiedervi, è stata una delle questioni irrisolte, è la questione di genere. Almeno abbiamo questa percezione. Nel dibattito presidenziale sulla campagna presidenziale tra Donald Trump e Hillary Clinton, la questione di genere sembra porsi in modo molto, molto meno evidente in Europa. Theresa May è premier, primo ministro anzi in Gran Bretagna, raccoglie anche un'eredità di Margaret Thatcher. In Germania c'è Angela Merkel, in alcune realtà il potere in mano a una donna è cosa assolutamente ovvia, normale, scontata, senza nessuna discussione. Come mai negli Stati Uniti una donna presidente sembra fare paura? Forse sto esagerando, lo chiedo a Oliviero Bergamini, che ha curato una biografia su un lavoro su Hillary Clinton.
Ora, innanzitutto negli Stati Uniti non è vero che le donne sono particolarmente emancipate a livello di percentuale di presenza negli organi politici e nelle aziende.
Non ho capito, non è vero.
Non è vero, okay. Noi pensiamo che magari sia così, invece sono più indietro, molto più indietro rispetto ai paesi del nord Europa e più indietro anche dell'Italia e di tanti altri paesi. Quindi comunque la presenza numerica, quantomeno nel Senato e così via, è meno forse forte di quanto si pensasse. Poi per quanto riguarda Hillary Clinton la questione è complicata. Donald Trump ha fatto queste affermazioni fortemente sessiste e maschiliste che sono state svelate dal suo passato e lei ne ha parlato relativamente poco, ha attaccato poco su questo terreno. Perché? Perché in realtà ha alle spalle la vicenda del marito e delle tante donne che hanno accusato suo marito di avere in qualche modo approfittato di loro in vari modi. E lei ha difeso suo marito in passato su questo. Addirittura un'accusa che ne rivolgono i repubblicani di essere stata una enabler, cioè che lei ha consentito che questo tipo di comportamenti proseguissero. Un'altra cosa che la trattiene su questo fronte è che lei vuole presentarsi, lo ha fatto sicuramente nel 2008, ma ancora oggi lo fa notevolmente, come persona qualificata in quanto tale, non donna. E quindi non ha mai puntato tantissimo sul fatto che lei sarà la prima presidente donna. Lo ha fatto di più in questa campagna di quanto non avesse fatto nel 2008, dicendo appunto se diventerò presidente romperò quel soffitto di vetro. Quindi tema del genere c'è, ma c'è in modo molto intricato, molto complesso, in un paese che appunto, a dispetto forse della percezione che ne abbiamo noi, nel concreto, per esempio, registra tantissimi casi di violenze, di abusi sulle donne, nei campus, negli ambienti militari, e quindi c'è una questione, c'è una politically correct, una grande attenzione al linguaggio, ma poi una realtà molto più complicata. È uno dei tanti aspetti della nostra visione un po' semplicistica degli Stati Uniti.
Una figura, Hillary Clinton, che presenta anche naturalmente delle ambiguità che lei ha messo in rilievo nel suo volume Chi è Hillary Clinton. Ma Risa Caramella ci raccontava prima del suo arrivo in America negli anni 60 e anche raccontandoci qualche aneddoto di questo arrivo. Ecco, le donne al potere fanno ancora paura?
Diciamo che le donne fanno paura in generale, non soltanto al potere negli Stati Uniti, più che negli altri posti secondo me. Io ho un'esperienza che si è protratta negli anni. Salgo in un ascensore, sono sola, ero più giovane prima ma anche adesso, e ci sono due o tre uomini, nessuno di questi alza gli occhi dal pavimento e mi guarda negli occhi, perché chissà perché hanno paura che io interpreti male il loro sguardo, perché hanno paura di guardare negli occhi e capire cosa c'è dentro, magari perché i perché sono tanti, ma c'è sempre questa specie di, io penso che venga dall'origine puritana della nazione, però magari è semplice dire così, anzi è senz'altro semplice, però c'è qualcosa del genere, come una paura delle donne in generale e soprattutto di quelle, anche di quelle belle, soprattutto di quelle belle, diciamo. Hillary Clinton non è bella per sua fortuna, almeno io penso che non sia tanto bella, quindi hanno meno paura di lei che se non fosse una bellissima donna, e questo conta. E comunque si mette sempre davanti questa storia della donna tutte le volte che una donna è lì che sta per fare qualcosa. Per esempio, che colpa ne ha la povera Hillary se il marito era un Casanova, non ha che poi sì, insomma le molestie, vabbè, è un molestatore, chiamiamolo pure un esempio. Che colpa ne ha lei? Che l'abbia perdonato fa parte in Europa della regola, tutte perdonano i mariti, non ho mai visto qualcuno che lo cacciasse via anche quando le vengono picchiate, no? Quindi,
però l'ha anche perché aiutato.
Ecco,
non
se
solo
posso
perdonato.
Dire, però lei non soltanto l'ha perdonato, ma in tanti casi ha coordinato delle squadre di investigatori che indagavano sul passato di queste donne per portare fuori delle cose compromettenti e poter distruggere la loro storia.
Difendeva il suo aspetto.
Difendeva che cosa? Ecco, un amore sì, che molti dicono che ha provato sinceramente, forse in parte ancora prova, non lo so, per il marito o il potere che condivideva con lui, è una questione aperta.
Però non è molto interessante dal punto di vista della politica futura che potrà fare,
no.
Sapere cosa fa lei in casa, a letto, col marito, senza le altre. Cioè, a me francamente questi dibattiti riprovano ancora una volta che quando si parla, intanto in America si parla non di genere, posso dire, ma di sesso, tutte le volte. Il genere c'entra poco, è che vogliono tutti andare a spiare dal buco della serratura. Ecco, anche questo penso che abbia a che fare con il puritanesimo delle origini, delle lettere scarlatte, di questa cosa qua. Se leggiamo la letteratura classica americana di misoginia, chiamiamolo così, ce n'è tanta. Invece in quella di adesso mica tanta. Per esempio il povero Franzen, sempre lui tiro fuori, è stato accusato di misoginia. Non è vero, è un misantropo, odia tutti, uomini, donne, cani, gatti, fino a quando non li fanno cosa. Quindi
odia tutto.
Cioè, è uno che odia, beh, beato lui che poi ci scrive sopra. Comunque, quella di genere la chiamerei questione di sesso negli Stati Uniti, e il sesso femminile è uno spauracchio. Non lo è soltanto lì salta fuori continuamente, perché è più libera la comunicazione su questa cosa. Noi fino all'altro ieri non si parlava neanche di genere, non solo di sesso. Lì di genere si parla da decenni, questa cosa delle distinzioni filosofiche, no, e sociologiche. È interessante.
E anche questo dossier sarà sul tavolo del prossimo futuro o futura molto presidente bene. Degli Stati Uniti. Sembra essere un dossier molto delicato, anche con gli occhi e con gli occhiali con cui verrà letto.
Sarà
questo
molto
dossier.
Divertente.
Allora, tra le questioni risolte che hanno comunque successo, un parziale successo, c'è indubbiamente anche l'accordo sul clima sottoscritto alla conferenza di Parigi un anno fa. Che ruolo hanno assunto gli Stati Uniti nel dibattito sul clima e nell'adesione sull'accordo di Parigi? Lo abbiamo chiesto al professor Thomas Stocker dell'Università di Berna, esponente di spicco dell'IPCC, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico.
Gli Stati Uniti hanno avuto un ruolo cruciale in questo documento che si è accordato a Parigi, perché un periodo prima del dicembre 2015 gli Stati Uniti e il Cina, i due emittenti più grossi dell'anidride carbonico, hanno pubblicato le loro intenzioni, il che ha accelerato anche le ambizioni delle altre paesi.
Quindi grazie al traino di Stati Uniti e Cina, anche nazioni che forse erano riluttanti nel prendere un impegno sul clima e sul contenimento dell'incremento di temperatura, hanno allora fatto un passo decisivo.
Assolutamente necessario che questi due paesi, i più grossi sul piano dell'inquinamento climatico, hanno emesso questo obiettivo di limitare le emissioni a lungo termine.
Proprio pochi giorni fa l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha diffuso i dati sulle emissioni di anidride carbonica, di metano, di ossido, di azoto, e i dati sembrano essere comunque molto preoccupanti. Quanto tempo ci vorrà per essere di nuovo ottimisti sul clima, se mai avremo la possibilità di essere ottimisti?
Questi dati sono i più importanti nella discussione sul cambiamento climatico, perché sull'anidride carbonico abbiamo dati precisissimi dal 1958 di Mauna Loa, di questo osservatorio storico, che ci fornisce con dati veramente importanti. E là abbiamo constatato che questa concentrazione oggigiorno è a 400 unità, un valore che è 30% più alto di mai negli ultimi 800.000 anni, un risultato che abbiamo trovato noi all'Università di Berna. Questo è preoccupante perché l'anidride carbonico ha un ciclo molto specifico nel sistema Terra, perché non ci sono processi che possono distruggere l'effetto serra che viene di queste molecole nell'atmosfera. E per questo ogni emissione di carbone anidride rimane nell'atmosfera per millenni.
Le considerazioni del professor Thomas Stocker sulla politica ambientale degli Stati Uniti, che hanno avuto un ruolo importante nell'accordo di Parigi sulla riduzione delle emissioni inquinanti. Abbiamo sentito cifre decisamente preoccupanti. L'impegno del presidente Obama in campo energetico ambientale, professor Magri, è stato sufficiente?
Sufficiente non lo sappiamo dire, positivo senz'altro. Quando si parla dei tre successi, delle tre eredità principali di Obama, si cita spesso l'accordo con Cuba, l'accordo sull'Iran e l'accordo sull'ambiente. Sui primi due possiamo avere anche dei punti di domanda. L'accordo su Cuba è un fatto simbolico, è difficile spiegare a qualcuno che abbia 40 anni negli Stati Uniti o in parte del mondo perché Cuba era ancora sanzionata negli Stati Uniti, retaggio del passato. L'accordo sull'Iran è troppo presto per giudicarlo come un successo, perché vedremo quello che succede anche già quest'anno. quello sull'ambiente è sicuramente un successo in eredità, perché soprattutto tenuto conto del punto di partenza, noi parliamo di un paese che ha fortissime tendenze e espressioni negazioniste sul tema del climate change, di un paese che ha una fortissima produzione di carbone e di produzione di carbone soprattutto negli stati delicati per un presidente democratico, gli stati di frontiera, gli stati battlegrounds. E in questo contesto a riuscire a portare avanti un accordo, e soprattutto un accordo che ha avuto anche questo altro accordo con la Cina, che è di fatto il nemico, l'antagonista degli Stati Uniti, ha un valore non solo simbolico ma di sostanza molto importante.
Il tema ambientale sta più a cuore all'Europa che agli Stati Uniti? Lo chiedo a entrambi gli altri ospiti. Oliviero Bergamini, è un'affermazione corretta?
No, beh, sta a cuore un po' a tutti, almeno in teoria. Poi di fatto appunto gli Stati Uniti hanno un ruolo di assoluta leadership in questo senso, anche su un discorso di quanto sono potenti gli Stati Uniti. Se gli Stati Uniti decidono di non fare una cosa, quella cosa non si fa, e se decidono di farla, tendenzialmente, non dico che si fa, ma si può fare, è stato dimostrato con Parigi. Sicuramente va anche considerato che gli Stati Uniti stanno cercando di ottenere una vera riconversione energetica che li liberi anche dalla dipendenza del petrolio medio orientale, che passa da una parte per il fracking e per le perforazioni anche in Alaska, gli oleodotti contro cui ancora ci sono proteste in questi giorni, dall'altra parte passa per una strategia obamiana molto forte di riconversione in senso verde, in senso green dell'economia, creando nuovi posti di lavoro, creando nuove forme anche di consumi, eccetera eccetera. In questo senso sicuramente c'è un doppio registro, per il bene dell'ambiente e anche per il bene dell'America, e in questo senso l'America è attenta, l'America di Obama è stata attenta, ha rappresentato senz'altro una grande svolta rispetto a Bush.
E comunque secondo alcuni dati il 40% della popolazione americana è convinta che il riscaldamento globale non sia un problema. Marisa Caramella, quanto la tematica della relazione con l'ambiente, un dato che ha segnato la storia stessa degli Stati Uniti, pensiamo al grande tema della frontiera, è presente nella letteratura, un tema vastissimo ma che non abbiamo tempo di sviluppare, ma un accenno.
Ma che negli ultimi decenni si è molto sviluppato anche nella narrativa. C'è questa consapevolezza del problema e c'è, secondo me, più ancora che da noi, è vero? E però tende, come spesso succede negli Stati Uniti, a concentrarsi nei particolari invece che nella situazione generale, per cui non si va a vedere le ragioni per le quali non vengono giustamente anche nella narrativa. Invece ci sono tutte queste, chiamiamole scenette, cioè un po' di fracking dentro un romanzo, vedi Franzen, poveretto, sempre lui, tocca a lui. C'è il fatto che i suoi amati uccelli vengano mangiati dai gatti perché la gente lascia scappare i gatti che diventano selvatici, che è un problema senz'altro dell'ambiente, ma del tutto marginale. E poi invece ci sono degli scrittori più interessanti ma meno noti che prendono il problema proprio per intero, lo trattano, e quasi sempre, devo dire, sono nati, cresciuti e vissuti nel Northwest, cioè proprio dove sono stata io a studiare, da Seattle fino al Canada, perché lì c'è sempre stata questa consapevolezza, è sempre stato, ci sono stati enormi terremoti, allagamenti, lì è una zona che nei secoli passati ha avuto qualunque tipo di problemi che adesso dovrebbero ripetersi secondo gli studi che sono stati fatti, e che quindi stanno già cercando di arginare fin da ora, costruendo in alto perché dovrebbe arrivare un maremoto spaventoso. Io non penso che siano sciocchezze, perché sono andati veramente a scavare nella storia e mi interessa la zona. Lì nascono alcuni scrittori che si occupano della spazzatura che gira per gli oceani, che c'è questo famoso, la trasferiscono nella vita quotidiana delle persone che raccontano. Quindi è interessante, molto interessante leggerli. Non sono scrittori straordinari, per cui magari passano in seconda.
Siamo alle battute conclusive del nostro magazine, ma mi permetto di chiederle, per comprendere l'America oggi c'è un solo romanzo, un solo libro? Non abbiamo il rischio di fermarci a leggere sulla strada o libri che non raccontano più l'America, ma un'America che ci piacerebbe tanto vedere?
Allora, il libro che racconta l'America epica in tutti i sensi, che corrisponde alla mia fantasia a tutti quegli ottimi cantautori che abbiamo sentito prima, è Underworld di Don DeLillo, che è indubbiamente un affresco scritto in maniera mirabile e soprattutto che va a toccare anche tutti i miti pop dell'America, oltre a quello importante, non so, c'è dentro, c'è tutto, c'è il serial killer, c'è il problema della spazzatura, è gigantesco, il problema dell'ambiente è stato uno dei primi a tirarlo fuori in maniera consistente lui, cioè che adesso cosa fa però? L'ultimo romanzo è proiettato nel futuro in cui i ricchi si faranno imbalsamare, ibernare per poi poter rinascere. Quindi anche lui ha dato addio a quella che è la realtà del momento per occuparsi di quella che potrebbe essere, che non è tanto allegra.
Siamo in conclusione, brevissimamente, a una decina di giorni dalle elezioni. Il nuovo presidente, chiunque esso sia, riuscirà in un certo senso a rivitalizzare le relazioni che per Washington sembra abbiano perso la loro centralità, Paolo Magri?
Le relazioni con chi?
Le relazioni internazionali.
Rivitalizzare è una parola che si presta a molte interpretazioni. Credo che la domanda sia: riuscirà a riportare un po' di ordine nelle relazioni internazionali? Se guardiamo al Medio Oriente, che è un tema importante, abbiamo sicuramente dei punti di domanda. Se guardiamo i rapporti con l'Europa, dipende molto da noi. La vera domanda è che Europa si troverà di fronte il nuovo presidente, non solo chi sarà il nuovo presidente. I segnali che escono da questa nostra Europa non sono assolutamente ottimistici. Se guardiamo l'America Latina, sì. Perché l'America Latina che si trova di fronte il nuovo presidente, un'America Latina dove gli atteggiamenti anti-americani, le figure come Maduro, anche il Kirchner in Argentina sono offuscate. Se guardiamo l'Asia, che è il vero gioco, il vero tema, la domanda è la solita: riuscirà il nuovo presidente a chiarire il dubbio di fondo, che è quello quale rapporto avere con la Cina? Rapporto, la Cina non è un partner, lo ha detto anche Obama in più occasioni, non è un nemico, che è la stessa frase che Obama ha usato anche con la Russia anni fa e con l'Egitto. Questo è il vero gioco che gli Stati Uniti hanno di fronte, capire quale rapporto avere con questo paese.
Quindi con l'Europa il rischio, col continente europeo, il rischio è che questo continente diventi marginale, Oliviero Bergamini.
Nella sua autobiografia, nella seconda voce della sua autobiografia, quella dedicata appunto prevalentemente alla sua ruolo di segretario di Stato, Hillary Clinton dedica poche decine di pagine all'Europa e centinaia a tutto il resto del mondo. Quindi è già così, oggettivamente, anche se rimangono dei temi molto forti su un profilo economico, per esempio il trattato appunto di libero scambio transatlantico, che come sappiamo suscita tantissime polemiche. Però è vero, cos'è l'Europa? Qual è il numero di telefono dell'Europa, si chiedeva in passato, e più che mai l'Europa si mostra clamorosamente divisa rispetto a un fenomeno come quello dell'immigrazione in particolare, che negli Stati Uniti è vissuto sicuramente con crescente preoccupazione, però negli Stati Uniti ogni anno 1 milione di nuovi cittadini americani vengono, come dire, naturalizzati. Quindi sono due mondi per certi versi diversi e per certi versi sempre più lontani.
Siamo al momento del nostro quiz del mese. In palio c'è un lettore Kindle.
Allora mi innamoro molto presto di Werner Bischoff e scopro subito dopo che lui era già morto, era morto nel 54. Scopro che ci sono le scuole di grafica e mi illudo che andando a studiare grafica studio il linguaggio universale. Cioè pensavo che fosse un po' come la fotografia. E per cui io avevo come studente veramente un'aspettativa molto precisa. Io avevo bisogno di strumenti per una comunicazione universale.
Scrivete a Moby Dick, RSI, via Canevascini, Lugano, oppure spediteci una mail al nostro indirizzo mobydick@rsi.ch. È tempo di ringraziare i nostri ospiti, la critica letteraria e traduttrice Marisa Caramella, editor di Bollati Boringhieri, lo storico e giornalista Oliviero Bergamini, caporedattore del TG1, e Paolo Magri, vice direttore dell'ISPI e docente all'Università Bocconi di Milano. In regia ci ha assistiti Alessandra Modugno. La prossima settimana, che sarà festiva, Emanuela Burgazzoli ci proporrà una selezione delle scorse edizioni di Moby Dick.
Prima di salutarvi vi ricordiamo le due pubblicazioni che hanno accompagnato il nostro lavoro oggi: Il mondo di Obama, proprio a cura di Paolo Magri, L'America nello scenario globale, edito da Oscar Mondadori, e il libro di Oliviero Bergamini, Chi è Hillary Clinton? Un enigma americano. Vi ricordiamo che tutte le nostre puntate sono disponibili sul sito o in podcast, che trovate tutte le trasmissioni che stiamo proponendo sulle elezioni americane nel nostro sito rsi.ch. Chiudiamo in musica anche noi con una nostra scelta. È un brano di Stan Ridgway, premio Tenco 2016. La canzone si intitola Camouflage, davvero un autore da scoprire per chi non lo conosce. Da Brigitte Schwartz e Alessandro Bertellotti, un buon proseguimento di ascolto.
Charlie down, it was in the jungle wars of 65. My weapon jammed and I got stuck way out and all alone, and I could hear the enemy moving in close outside. Just then I heard a twig snap and I grabbed my empty gun, and I dug in scared while I counted down my fate. And then a big marine, a giant with a pair of friendly eyes, appeared there at my shoulder and said, wait. When he came in close beside me, said, don't worry, son, I'm here. If Charlie wants to tangle now, he'll have two to dodge. I said, well, thanks a lot. I told him my name and asked him his. And he said, the boys just call me Camouflage. Side by side we took our battle stance, and I wondered how the bullets missed this man, 'cause they seemed to go right through him, just as if he wasn't there. And the morning we both took a chance and ran. And it was near the riverbank when the ambush came on top of us, and I thought it was the end and we were had. Then a bullet with my name on it came buzzing through a bush, and that big marine, he just swatted with his hand, just like it was a fly. When I turned around, he was pulling a big palm tree right up out of the ground and swatting those Charlies with it. From here to kingdom come. When he led me out of danger, I saw my camp and waved goodbye. He just winked at me from the jungle and then was gone. And when I got back to my HQ, I told him about my night and the battle I'd spent with a big marine named Camouflage. When I said his name, a soldier gulped and a medic took my arm.